di Dario Ricci.
Cortina d'Ampezzo, prologo ai campionati mondiali nello stadio dello sci. Presenti il ministro dello sport del Rai e 5.000 persone, ad una si alzano le bandiere dei 12 paesi partecipanti ai campionati mondiali. Partecipazione che onora l'Italia e rispecchia la serena coscienza dei popoli che non si lasciano turbare dalla situazione attuale. Dopo la cerimonia dell'alza bandiera, le squadre sfilano in corteo. Ogni squadra è formata dalla pattuglia militare e dalla rappresentanza atletica maschile e femminile.
Ormai alle porte i mondiali di sci alpino di Cortina. Dall'8 al 21 febbraio si gareggerà, ahi noi, senza pubblico, come ben sappiamo, e anche senza la nostra Sofia Goggia, infortunata, cui anche Olimpia invia il migliore degli in bocca al lupo. Rapporto sempre complicato è quello di Cortina coi mondiali dopo l'edizione del 1932. Anche l'attuale arriva dopo 4 candidature andate a vuoto. Meglio, decisamente meglio, con le Olimpiadi, quelle del 1956 e poi quelle che arriveranno nel 2026 coorganizzate con Milano. E pensate che nel febbraio del 1941, in piena seconda guerra mondiale, Cortina ospitò anche un altro mondiale, i cui risultati vennero però cancellati al termine del conflitto proprio a causa della partecipazione solo parziale all'evento. Proprio di quell'edizione del 1941 vogliamo parlare oggi. E allora, saluto il professor Nicola Sbetti, storico dello sport e membro della SIS, la Società Italiana di Storia dello Sport. Professor Sbetti, ben ritrovato a Olimpia, la città dello sport.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
Professore, come si arriva ai mondiali di Cortina 1941?
Se possiamo dire che fra Cortina e le Olimpiadi c'è una grande storia d'amore, dobbiamo forse invece notare come fra i mondiali di sci e Cortina c'è un rapporto un po' sfortunato. Infatti, appunto, questa edizione del 41 è un'edizione davvero interessante, ma dimenticata proprio perché è stata, dopo la guerra, cancellata. Banalmente, i motivi sono facilmente immaginabili. Siamo nel 1941, siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui i paesi dell'asse stanno dominando l'Europa continentale. Quindi è fallito, diciamo, la conquista della Gran Bretagna, ma tutta l'Europa continentale è controllata dai paesi dell'asse. E lo sport c'entra perché fa parte di una più ampia strategia di costruire un nuovo ordine mondiale anche attraverso lo sport.
E chi partecipò a questi mondiali?
In alcune discipline le federazioni si dichiarano dormienti e quindi cercano di non fare eventi internazionali, in altre la pressione tedesca, italiana, appunto dell'antifascista, permette di fare sport, fare competizioni. E a Cortina si disputano mondiali in cui partecipano tutte le nazioni dell'asse, tutti questi paesi, diciamo, neonati dal nuovo ordine, per esempio la Slovacchia, ma anche i paesi neutrali. Paesi neutrali come la Svizzera, paesi neutrali come la Svezia, che contribuiscono a dare una dignità all'evento sportivo, ma anche paesi neutrali come la Jugoslavia, che 2 mesi più tardi sarà invasa proprio dai paesi dell'asse. E, come dire, come presenza per trasformare questo evento in un vero e proprio mondiale, anche i giapponesi.
Mondiale di sci alpino, ma anche di sci nordico, giusto?
Esattamente, sci nordico che venne dominato in particolare dalla Finlandia e dalla Svezia, la Norvegia partecipava comunque con una squadra abbastanza ridotta, infatti saranno poi i norvegesi a spingere per la cancellazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma la cosa interessante è che per esempio lo sci nordico in quella fase era solo maschile, mentre lo sci alpino era sia maschile che femminile.
Tra le gare, diciamo così, di fondo, anche quella della pattuglia militare. Ecco, di cosa si trattava?
La pattuglia militare era una sorta di... Il biathlon non era ancora nato, è una sorta di biathlon in cui partecipavano 4 atleti, ma che dovevano essere militari, non civili, addirittura uno doveva essere ufficiale, uno sottufficiale e due soldati semplici, con fucili e zaini, non l'ufficiale, e poi a metà percorso, 25 km, ci si fermava e si sparava a tre palloncini, ovviamente se un po' come il biathlon, se si mancava il bersaglio scattava una penalizzazione, ma anche qui l'ufficiale non sparava, quindi diciamo c'è una sorta di gerarchia militare che si riflette anche poi nella pratica sportiva.
Del resto, se ben ricordo, professore, già ai giochi del 36 a Garmisch, proprio con la pattuglia militare italiana composta da Enrico Silvestri, capitano degli Alpini, Luigi Perenni, sergente, che in realtà poi tra l'altro si chiamava Alois Pren, ma allora i nomi altoatesini si italianizzavano, Stefano Sertorelli, militare di truppa, come Sisto Scilligo, ecco, la pattuglia italiana aveva vinto l'oro, anche se quella disciplina al tempo era solo dimostrativa.
Esattamente, e Perenni capitanò anche questa pattuglia militare, che però arrivò solo al terzo posto perché nonostante al poligono gli alpini italiani furono perfetti, in realtà un soldato, un alpino semplice che si chiamava Celeste Maurizio, ebbe i crampi e allora fu proprio Perenni a doversi mettere il suo zaino, il suo fucile in spalla, e fu chiaramente elogiato dalla stampa dell'epoca, dalla stampa fascista. E tra l'altro Perenni morirà 2 anni più tardi in circostanze in realtà molto sfortunate, stava facendo una scalata poco prima dell'8 settembre.
Cortina d'Ampezzo, prima giornata dei campionati del mondo. Le gare di discesa libera si svolgono in condizioni eccezionalmente favorevoli e perfette. La gara maschile è stata un'affermazione tedesca e italiana. Josef Jennewein arriverà primo al traguardo, seguito dall'italiano Marcellin, dal compatriota Kranz e dall'italiano Chierroni.
Tanti campioni in gara, professor Sbetti, a Cortina nel 1941, quali furono i protagonisti?
Nello sci alpino dominò comunque la Germania che però era rinforzata dal 38 dagli sciatori austriaci, e, visto che c'era stato l'Anschluss appunto. L'Italia però ottenne il risultato fino a quel momento migliore in un mondiale, perché ottenne ben 2 medaglie d'oro nello slalom, che però allora l'autarchia linguistica che aveva adottato il fascismo faceva sì che si chiamasse discesa obbligata, e quindi sia nello slalom maschile ex aequo in realtà Vittorio Chierroni vinse una medaglia d'oro, e nello slalom femminile la sua concittadina, entrambi abetonesi, Celina Seghi conquistò l'oro. Il campione forse di quell'edizione, il vincitore della discesa libera, fu appunto un austriaco di Sant'Anton, che però gareggiava ovviamente per la Germania, Josef Jennewein, che dominò appunto la discesa libera, e la sua parabola è interessante perché arrivò a Cortina dopo essersi, lui era volontario, era molto, era molto filonazista, era entrato volontario nella Luftwaffe, e prima di Cortina aveva completato il suo addestramento, e dopo Cortina andrà a combattere prima sul fronte britannico, poi sul fronte orientale, e dopo aver ottenuto anche discreti vittorie nei duelli aerei e essere stato premiato più volte, però poi morì anche lui nel 43 in Unione Sovietica.
Ecco, uno che di lì a poco sarà il più forte di tutti, però a Cortina non fu in gara, vero?
Zeno Colò all'epoca era un ventenne di belle speranze, ma non abbastanza da convincere l'allenatore degli sciatori italiani a schierarlo fra i 4 titolari, e quello fu a posteriori un errore clamoroso, perché da apripista, riportano tutte le cronache del tempo, Zeno Colò fece registrare il secondo miglior tempo assoluto. Colò appunto perse i migliori anni della propria carriera, ma così come tanti tanti altri campioni, come anche la sua concittadina Celina Seghi, per la guerra. Però all'indomani della liberazione Inanellò tutta una serie di vittorie importanti e, nonostante l'età, riuscirà a vincere le Olimpiadi non tanto nella prima edizione, dopo la guerra, quella svizzera di St. Moritz nel 1948, ma a Oslo, dove si laureò campione olimpico di discesa libera, dopo aver vinto 2 anni prima, nel 1950, ad Aspen, 2 medaglie d'oro e 1 d'argento nei primi mondiali del dopoguerra.
E 4 anni dopo sarà proprio Cortina a ospitare i giochi. Ne parleremo fra pochissimo, ma intanto grazie al professor Nicola Sbetti per questo viaggio nel tempo e per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a te, Dario.
Ora qualche istante di pausa, poi sempre qui a Olimpia andremo a scoprire una leggenda del nostro sci al femminile.
Olimpia.
Mi ricordo alla Vetone, per esempio, c'erano certe piste che in alcuni punti si poteva neanche fare frenare, perché era talmente stretta, che dovevamo arrangiarsi così, insomma. Le piste, tante volte dovevamo noi passarci e battercele da noi.
Ehi, Zeno! Celina! Gualtiero! Franco! Alla Betone!
Era bellissimo perché io andavo fra i ragazzi, scendeva uno, poi scendevo io, poi fra gli uomini scendevo giù, era divertentissimo. E giù fra il bosco e tutto, per me era un divertimento. E sono tutti ricordi belli.
Mondiali di sci di Cortina 2021 alle porte e oggi, allora, a Olimpia riviviamo un'altra edizione iridata svoltasi nella Perla delle Dolomiti, quella del 1941, disputatasi per volere del regime fascista in pieno secondo conflitto mondiale e i cui risultati vennero poi cancellati dalla Federazione Internazionale nel dopoguerra. Ebbene, protagonista ai Mondiali di Cortina del 41, con un oro nello slalom speciale e uno nella combinata, fu una straordinaria sciatrice italiana, che ha da poco compiuto, pensate, il secolo di vita e che segnerà per sempre lo sport azzurro. Celina Seghi, che, come il grande Zeno Colò, non dalle Alpi ma dagli Appennini e precisamente dalla Betone, arrivava. Ne parliamo con un grande amico, giornalista e storico dello sport e di quello invernale in particolare, Giovanni Bruno, benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
Grazie mille, grande sport se parliamo di Olimpia.
Giovanni, tante vittorie per Celina Seghi, ma anche tanti podi mancati di un soffio, soprattutto alle Olimpiadi.
Sì, ahimè, è sempre sfuggito per un niente, perché ha una collezione di quarti posti olimpici non indifferente, perché in due Olimpiadi, sia a St. Moritz 48 che a Oslo 52, fece 2 quarti posti a St. Moritz e 1 quarto posto a Oslo, però sempre in differenti discipline, quindi te la dice tutta che all'epoca, quegli anni lì, facevano tutto. E piccola curiosità, lei faceva anche lo sci di fondo, perché il papà l'aveva messa insieme ai fratelli, lei è nona, l'ultima di una famiglia numerosissima, pensa, volevano chiamare apposta Celina e continuavano a fare figli maschi finché arrivò una femmina, la chiamarono Maria, e poi Celina, finalmente la nonna. Ma lei incominciò a fare sci di fondo alla Betone e poi dopo invece si specializzò grazie al fratello più grande che faceva il maestro di sci, che la prese sotto la sua ala insieme ai mitici abetonesi.
Era però quella un'epoca dello sci in cui, a dare grande prestigio, c'erano le vittorie in alcuni concorsi internazionali, come ad esempio l'Arlberg Kandar, e qui la Seghi fu spesso protagonista vincente.
Sì, perché all'epoca, diciamo, non esisteva prima di tutto la Coppa del Mondo di sci, che nacque nel 67, no? Con le vittorie poi di Jean-Claude Killy maschile e Nancy Green canadese nel femminile, e con le primissime vittorie di un'italiana, che era Giustina Demetz in discesa libera, visto che adesso viviamo di questi trionfi. Però hai perfettamente ragione, esistevano dei concorsi. che erano prestigiosissimi. Tu hai citato l'Albert Kander, ma poi c'era il concorso dell'Auberon, il concorso dell'Anenkamp, quindi in località assolutamente di lusso, perché l'Albert Kander si correva a Mürren, si correva a Sestriere, a Chamonix, a Grindelwald, delle località prestigiose, Kitzbühel come abbiamo detto, o Wengen. E lei prese questa cappa di diamanti perché vinse tante volte l'Albert Kander, quindi chi vinceva più anni alla fine accumulava questi successi e gli veniva data la cappa di diamante. La cappa di diamante era il massimo del prestigio di quei europei. È detto bene, meglio di un'Olimpiade o di un campionato del mondo. Quindi erano delle cose inusuali. Lei vinceva in slalom, in discesa e poi anche nella combinata, perché associava questa duttilità nata sulle nevi dell'Abetone.
Senza dimenticare comunque poi un significativo bronzo mondiale.
Sì, arrivò un bronzo mondiale, diciamo, ottenuto un po' più avanti, perché riuscì a conquistare questa medaglia di bronzo nello slalom speciale di Aspen 1950. Attenzione, non dimentichiamo, io ho parlato prima degli abetonesi, l'abetonese principe era Zeno Colò insieme a Vittorio Chierroni e Celina Seghe, erano loro tre guidati, come dicevo prima, da Gino Seghe. Lei vinse questo bronzo mondiale nello slalom speciale, dove Colò vinse invece nel 50, sempre ad Aspen, la medaglia d'oro sia in discesa libera sia in slalom gigante, quindi qualcosa di assolutamente straordinario, che fu altro il preludio della mitica medaglia d'oro conquistata nel 52 sempre da Colò, sempre in discesa libera. Una cosa inenarrabile, era l'uomo che aveva le iniezioni di sequoia o di faggi dell'abetone nelle cosce, perché era qualcosa di impressionante scendere all'epoca nella discesa libera.
Colò, che pure prima di ogni gara non rinunciava a una rilassante sigaretta,
È vero, assolutamente, ma erano personaggi, perché abbiamo detto anche di Vittorio Chierroni, uno che fece tante Olimpiadi senza portare a casa nessuna vittoria, che fece Cortina, cioè, tante buoni successi, assolutamente, come un altro subito dopo, Parri d'Emilianti, però erano, bevevano, mangiavano, fumavano, per esempio Celina Seghi si truccava prima del via, sciavano senza il casco, si mettevano il foulard le donne prima di scendere, e Celina aveva questa sua bellezza, era chiamata il diavoletto rosso oppure Topolino, però è piccoletta, si metteva il rossetto sulle labbra, si truccava, poi si chiudeva il suo foulard elegantissimo, i pantaloni che si infilavano a sbuffo negli scarponi di cuoio, e si buttava giù con questi sci oltre 2 metri, ed era una cosa di incredibile. Se tu pensi che poi lei ha smesso di sciare e ha fatto la prepista del trofeo Pinocchio fino a 90 anni, negli anni novantenne è discesa nel 2010, scendeva tranquillamente nelle porte prima dei ragazzini del Pinocchio.
Gente tosta di Appennino, poi emulata da assi come Razzoli e soprattutto Alberto Tomba. Ecco, qual è il segreto, Giovanni?
L'Appennino formava delle situazioni dure, perché era una situazione sempre climatica e molto complicata, e non c'erano le stesse attrezzature di molte stazioni invernali del nord, e quindi realmente le piste venivano battute diciamo dagli stessi campioni che salivano a scaletta per cercare poi di piantare dei paletti per fare qualche slam. Lo faceva abbiamo detto Gino Seghi, ma non è che i Razzoli e Tomba hanno cominciato che avevano tutto a disposizione, facevano delle gare in posti abbandonati da dietro agli uomini. Adesso non voglio dire, ma si narra pure di lupi che rincorrevano gli sciatori in determinate località dell'Appennino. Tu hai citato questi due personaggi, io cito anche Parri d'Emilianti e Gaetano Coppi, sempre dell'Abetone, cosa per dire che sono stati veramente dei reali fenomeni. Parri d'Emilianti fece 3 Olimpiadi, 56, 60 e 64, e Gaetano Coppi è stato anche presidente della FISI, e prima di un incidente lui era che gli bloccò praticamente la discesista, aveva vinto la discesa libera a Cortina nel 63, quindi parliamo di gente che ha costruito la storia del nostro sci, insieme chiaramente ai grandi delle Alpi, ma ci mancherebbe, l'Appennino ha forgiato dei grandi campioni.
Tu l'hai incontrata e intervistata diverse volte, qualche ricordo, qualche aneddoto personale?
Lei è nata prima di Zeno Colò, perché lei è nata il 6 di marzo, quindi tra poco farà anche 101 anni. 6 di marzo che poi fu registrata per tanti anni l'8 di marzo, perché questo è il primo aneddoto che lei racconta con divertimento, perché il papà e la mamma non potevano, la mamma è impossibile, lei nacque a Labetone, ma non riuscivano ad andare a Cutigliano, che era il comune, a registrare la bambina, perché chiaramente nevicava in una maniera impressionante, quindi fu registrata 2 giorni dopo e per tanti anni fu segnato l'8 di marzo. Lei invece era orgogliosa di quel 6 di marzo, che era anche la festa della donna, capito? 6 e 8 marzo si legano molto bene come date, l'8 marzo la festa della donna, ma lei registrata il 6. E l'altro aneddoto che lei si diverte a raccontare è che lei faceva le gare con i maschi. E in una località che si chiama Forche Canapine, lei fece una discesa che riuscì a battere tutti i maschi, ma riuscì a battere anche uno che si chiama Zeno Colò. E a quel punto che successe? Che quando Zeno Colò tornò a casa, e questo lo racconta lei ridendo come una matta, perché è di un'allegria celina incredibile, ridendo come una matta, perché? Perché quando Zeno Colò aprì la porta di casa si ritrovò il papà che gli dette praticamente le bacchette per fare la maglia, dice adesso tu ti siedi qui, ti fai un bel maglione perché questo è un lavoro da donne. E poi una che ci teneva tantissimo alla sua il suo sorriso, la sua bellezza, e quindi si curava nei minimi dettagli. E poi non dimentichiamo che lei a 81 anni si è lanciata anche col parapendio, quindi passami il termine, una pazza sclerata di una simpatia incredibile.
Davvero impareggiabile Celina Seghi, e siamo certi che farà il tifo davanti alla TV per le azzurre e gli azzurri impegnati a Cortina 2021, e anche per la nostra grande Sofia Goggia, che come sappiamo è fuori gioco per l'ennesimo infortunio di una carriera che presto, ne siamo certi, tornerà a brillare. Intanto Giovanni Bruno, buon mondiale e grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
Grazie a te e grazie a voi.
Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.